Beh sì, mi raccomando, solo in gruppi da 50, non uno in più.
Il 31 dicembre, dalle ore 10, presidio solidale e lenticchiata. Via Raffaele Maietti, angolo via Bartolo Longo.
Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder, hay vida.
Di 13 dicembre, ciao a tutte e a tutti, questa è Radio Onda Rossa, ricomincia la Casa Città. Vi ricordo come di consueto il nostro numero di telefono che è lo 06 49 17 50 e vi ricordo anche di sottoscrivere a questa radio, trovate tutte le informazioni sul sito www.ondarossa.info. Ed è anche uscita la nuova scarcerata, ve l'hanno ricordato le compagne di Likewise prima, quindi passate a ridere in radio, andate sabato alla SNIA dove c'è la presentazione, ma comunque la trovate un po' ovunque. Buonasera Fabio.
Finalmente, ciao.
Finalmente,
ciao. Un attimo,
informazioni
ciao a
di servizio stavo dando, eh?
Certo, certo.
Beh, come stai?
Bene, tu?
Beh, abbastanza bene, grazie. Abbiamo saltato la settimana scorsa, per colpa tua.
No, colpa tua, credo.
Sì?
Colpa mia?
Non mi ricordo.
Neanch'io.
Vabbè. Vabbè, recuperiamo oggi con una puntata che ci abbiamo in cantiere da quanto? Un mese e mezzo, due
sì,
mesi
un mese
forse?
E mezzo.
Vabbè.
Quindi oggi ci faremo perdonare.
Finalmente
spero.
Ce la faremo.
Speriamo che ci faremo perdonare. La puntata la dedichiamo a un'etichetta, come stiamo cercando di fare in maniera abbastanza regolare. L'etichetta di questo, di questa puntata è la 4AD. Mitica etichetta londinese nata nel 1980, un'etichetta, lo racconteremo lungo la puntata, che ha segnato per quattro decadi, ha segnato in maniera molto importante, lo ha fatto il sound della, di tutto quello che potremmo definire come musica indipendente. È un'etichetta ancora in grande salute perché ancora oggi sta licenziando dischi pregevoli, però insomma partiamo dall'inizio e partituale.
Sì, partiamo un anno prima, però 1979, siamo a Londra, siamo però nella sede di un'altra grande etichetta discografica, la Beggars Banquet, capitanata da Martin Mills. È un anno particolare per la Beggars perché le vendite sono abbastanza in calo, addirittura si rischia la bancarotta, poi arriverà il capolavoro di Gary Numan e i Tabu e gli Army, Replicas a far, diciamo, risalire gli affari. Però Martin Mills ritiene che l'etichetta è troppo dipendente da Newman e quindi decide di appoggiare una proposta che gli è stata fatta da due dipendenti della Beggars. Si chiamavano Ivo Watts Russell e Peter Kent. Loro lavoravano anche nel negozio di dischi della Beggars e ricevevano ogni giorno tantissimi demo tape, quindi a un certo punto si convincono che era arrivato il momento di mettersi in proprio, di fondare una loro etichetta, e quindi vanno a proporre questa cosa a Martin Mills, che li finanzia con 2000 sterline e una pacca sulle spalle. In bocca al lupo, ragazzi. La speranza probabilmente era quella di poi andare a sondare il insomma, fare in modo che loro sondassero il terreno e poi andarsi a prendere un po' gli artisti più
meritevoli, sì, quelli che c'erano
più meritevoli. Poi insomma successo. La storia non gli ha dato ragione a Martin Mills, l'ha data invece a Ivo Watts Russell e Peter Kenne, ma ne parleremo. Comunque esce e quindi l'etichetta viene fondata nel 1980, nella prima settimana, se non sbaglio, di gennaio, proprio dal primo al 7 di gennaio escono 4 singoli con un altro nome, però si chiamava l'Axis Records, che era un omaggio ovviamente a Jimi Hendrix. Però si accorgono subito che in realtà esisteva già un'altra etichetta con questo nome e quindi cambiano in 4AD, un nome letto, se non sbaglio, per sbaglio su un volantino. Era un nome che non suscitava nulla, quindi Ivo Watt dice andava bene così perché lasciava spazio soltanto alla musica. Escono una serie di singoli fino ad ottobre. Il primo album arriva il 3 novembre 1980, sono i Bauhaus di Peter Murphy, il disco di esordio In the Flat Fields, un disco e un gruppo che diventerà uno dei modelli del quello che all'epoca era il gothic rock. E la traccia che ci ascoltiamo, che poi è quella che apre l'album, fu anche uno dei primi 4 singoli che la 4AD produsse. La canzone si chiama Dark Entries e noi apriamo questa puntata con i Bauhaus.
Ring
Bauhaus, anno di questa città.
E dopo i Bauhaus, come ha raccontato Ale, il primo gruppo messo sotto contratto, comunque il primo album licenziato dalla Floridid, appunto dopo Bauhaus ci saranno i Rima Rima, poi In Camera, ecco, gruppi che permettono alla Floridid un inizio davvero, davvero col botto. L'etichetta inizia abbastanza velocemente a distinguersi per i suoni gotici, o meglio, come verranno chiamati in seguito, dark, per le atmosfere eteree, gettando insomma quelle basi che permetteranno alla label di diventare, di dominare la scena indie, o forse è più corretto dire wave, degli anni 80. Un altro tassello fondamentale in questo percorso è certamente rappresentato dai Birthday Party, cinque ragazzi australiani che erano arrivati a Londra per suonare e mettersi in mostra. Allora si chiamavano ancora Boy Next Door. La 4AD, e Vaz Russell in particolare, se ne innamora, li mette sotto contratto e quindi resteranno poi appunto a Londra. I cinque ragazzi, diciamo i nomi, sono Nick Cave, Mick Harvey, Roland Howard, Tracy Pev e Phil Calvert, insomma non cinque ragazzi qualsiasi. Il singolo che sentite sotto la mia voce, Mr. Clarinet, diventerà in breve tempo il brano più gettonato nell'appuntamento radiofonico di un DJ mitico come John Peel, che quindi contribuisce e di molto al successo della 4AD e dei Birthday Party in particolare. Ma sull'onda appunto di John Peel e del successo di questo singolo, anche i giornali inglesi, i giornali musicali cominciano a interessarsi sempre più a loro, anche perché a lasciare il segno, come hanno lasciato il segno in Vaz Russell, sono le esibizioni live del gruppo incendiarie, in cui ovviamente mettersi in mostra più di altri è Nick Cave, per la teatralità, per la presenza scenica, per la voce, insomma. E il Melody Maker, che all'epoca era un giornale decisamente importante, li descriveva così: cinque anime folli che producono un suono simile a quello che darebbe vita a una terza guerra mondiale combattuta dentro un bunker. Poi la band, per una serie di vicissitudini personali, soprattutto per problemi legati alla tossicodipendenza che coinvolge molti di loro, non avrà vita lunga, si scioglierà nel 1983. Riusciranno però a dare, prima di sciogliersi alle stampe nel 1981 del primo titolo con la 4AD, un album, un capolavoro insomma, che si chiama Prayers on Fire. È un album che chiamerà a raccolta proseliti per molti anni a seguire, diventando di fatto una pietra angolare di quello che possiamo definire punk rock. Noi abbiamo scelto di farvi ascoltare uno dei momenti più alti del disco, il primo singolo estratto tra l'altro. Qui si mette decisamente in mostra il basso slabbrato di Tracy Pev, si mette in mostra la voce e l'interpretazione straordinaria di Nick Cave. La canzone non può non far pensare ai Peel di John Lydon. Noi comunque ce l'ascoltiamo, loro sono i Birthday Party e questa è Nick the Stripper. Yeah.
sembra un po' Pantera Rosa all'inizio.
Sì. Prima, all'inizio puntata, la puntata, ricordiamolo per chi si fosse messo soltanto ora in ascolto, è dedicata alla Foreddi, etichetta londinese. Ale all'inizio puntata ha raccontato che a fondarla sono stati Ivo Vazzarazzi e Peter Kent. Ecco, i due rimarranno gli unici proprietari della label per poco tempo, in realtà per un paio d'anni, perché alla fine dell'81, adesso abbiamo appena ascoltato un disco che è uscito, se non vado errato, nell'estate dell'81, resteranno insieme ancora pochi mesi. A fine anno, a dicembre, le due strade si separano e Kent venderà la sua quota a Vazzarazzi. Il motivo, raccontato nelle tante interviste che ha lasciato negli anni Peter Kent, è molto più loquace rispetto a Ivo Vazzarazzi, e che non andavano più d'accordo, cioè non erano d'accordo sulla direzione musicale che l'etichetta avrebbe dovuto prendere. Secondo Peter Kent, Ivo Vazzarazzi era troppo influenzati dai suoni scuri, dark, gotici, diciamo, goth, come dicevamo prima. E insomma, quindi si separano le strade e il Mills, il proprietario della Beggars Banquet, vuole provare a ripetere l'operazione che ha ripetuto, che ha, insomma, vuole provare a finanziare il solo Kent, per dire: metto un'altra etichetta, nella sua intenzione almeno, metto un'altra etichetta al lavoro che mi fa insomma, che filtra le uscite di rilievo, poi i nomi che contano, i nomi che hanno un avvenire, me li acchiappo io. Quindi insomma, finanzia Peter Kent per questa etichetta. L'etichetta prenderà il nome di Situation 2, però poi in realtà non andrà male questo esperimento. Lui dopo poco tempo mollerà anche quella. E dirà nell'intempo in interviste che il medico è stato lo convinse a lasciare la musica perché c'era troppa droga e lui era troppo stress, troppa droga, e lui voleva un po' ripulirsi e darsi
mette a fare dopo, tipo una pizzeria.
Lui dopo, lui nelle notizie raccolte in rete, lui dopo ha aperto primo un ristorante vegano in Spagna, poi ha aperto un ristorante simile a Londra, dopodiché le ultime notizie parlo di lui ha acquistato una filiale, si dice così, di una catena di Pizza Express.
Vabbè,
una sempre,
storia simile...
sempre a Londra, se non vado, a Bristol.
Una storia simile agli 883.
Una storia simile agli 883. Lui è il biondo degli 883.
Esatto, è il biondo degli 883. Senti, però, è fatto sta che durante un concerto proprio dei Birthday Party, che quella sera poi suonavano insieme ai Bauhaus, ci sono tra il pubblico Robin Guthrie, Will Haggie ed Elizabeth Fraser. I due ragazzi, una ragazza che avevano formato un gruppo, erano fan dei Birthday Party, hanno anche l'occasione di conoscerli al termine del concerto. Gli dicono: guarda, noi siamo una band, ci chiamiamo i Cocteau Twins, e i Birthday Party gli suggeriscono anche di mandare i demo tape alla loro label, quindi alla 4AD, e questo avviene. Ed eccoci che nel 1982 i Cocteau Twins fanno il loro esordio con Gardlands, che getterà poi, diciamo, le basi per quello che per tutti gli anni 80 sarà un po' il sound di riferimento dell'etichetta, ma non soltanto, perché poi l'influenza dei Cocteau Twins e il loro dream pop è, diciamo, è tangibile un po' su tanto materiale uscito in quel decennio. La Fraser diventa la voce dell'etichetta, sarà lei la super ospite di un gruppo di cui parleremo tra un attimo, un gruppo legato alla 4AD, e regalano, insomma, all'etichetta una serie di album incredibili: Gardlands, Head Over Heels, Treasure, tanto per fare i primi tre. La collaborazione andrà avanti per tutto il decennio. Poi nel 1990 esce Heaven or Las Vegas. Ivo Vatt dice: il disco migliore che mai abbiamo prodotto, proprio quello che di cui sono più contento. E però lo dice, ma subito dopo licenzia i Cocteau Twins, sembra per differenze di vedute, comunque licenziamento è arrivato così abbastanza improvvisamente, e quindi termina la collaborazione tra questo gruppo e la label di cui vi stiamo raccontando. Noi volevamo scegliere, anche per far contento Ivo Vatt, un brano da Heaven or Las Vegas, siccome l'ha licenziati e non siamo stati d'accordo, e quindi abbiamo scelto di ascoltarci un brano da Treasure, il disco che per gran parte dei fan forse è il loro lavoro migliore, anche se poi loro dicono: no, noi non l'amiamo particolarmente, è stato fatto un po' frettolosamente.
I musicisti non sono mai giudici lucidi quando
parlano, per quanto ci riguarda è veramente un disco pazzesco. Il brano che abbiamo scelto è Pandora for Cindy, e loro sono Cocteau Twins.
Thank you.
Pandora for Cindy Cotto Twins.
Quindi, come abbiamo visto e soprattutto come abbiamo ascoltato, negli anni '80 la Free Dick si caratterizza per la propensione verso una new wave oscura, dai forti significati simbolici, e che avrà per campioni, appunto, l'abbiamo appena ascoltato, i Cocteau Twins, ma anche un altro gruppo chiave per l'etichetta come i Dead Can Dance di Lisa Gerrard. Sono queste due band, il cuore di un progetto di Ivo Vazrassel, un gruppo aperto che coinvolga i nomi più importanti della Free Dick, coordinati dallo stesso discografico. In questo caso è sia in veste di musicista che in veste di produttore, allo scopo di produrre poi quello che lui considerava una sorta di manifesto sonoro dell'etichetta, una celebrazione del comune percorso e del comune sentire musicale. Nascono così This Mortal Coil, nasce così soprattutto l'album capolavoro della band, del supergruppo It Will End in Tears, uscito nel 1984. Al disco, oltre ai due gruppi citati, parteciperanno molti artisti in forza alla 4D, oltre ai musicisti residenti, cioè tra cui appunto lo stesso Vazrassel, quelli basso, batteria, chitarra ritmica e tastiere. E i contributi musicali sono di due tipi: cover d'autore, che si alternano a brani originali, però brani soprattutto strumentali, che hanno il compito di creare un'atmosfera, come dire, coerente e omogenea dal punto di vista musicale. Però il vero tratto distintivo dell'album è la scelta delle cover. Si tratta infatti di una serie di omaggi a personaggi tra virgolette minori, che per qualche ragione sono rimasti nell'ombra nella storia del rock degli anni 60 e 70. Due nomi su tutti: Tim Buckley e Alex Chilton dei Big Star, due nomi enormi oggi, ma due nomi che saranno all'epoca riscoperti proprio grazie al lavoro di Vazrassel, grazie a questo album, e che appunto renderà possibile la circolazione del loro nome tra quella generazione che ascoltava, i ventenni che in quegli anni, negli anni 80, ascoltavano soprattutto New Wave. Non a caso l'intero progetto nella testa di Vazrassel nasce dall'idea di un singolo in cui, secondo lui, questa era l'idea originale, i Cocteau Twins avrebbero dovuto confrontarsi con Song to the Siren, la canzone che ascoltiamo in sottofondo e che nella versione originale di Tim Buckley. E qua, adesso la sto rovinando io con la mia voce, comunque è interpretata in maniera pazzesca da Elizabeth Fraser, e questa certamente è la canzone più importante e più nota dell'album, ha segnato tanto gli anni 80, anche in versione più pop sarà plagiata in altre, no, in tante colonne sonore, in versioni appunto molto, molto più, molto dozzinali. E poi avrà una seconda giovinezza nel 97, se non vado errato, quando David Lynch la utilizzerà nella colonna sonora di Strade Perdute. Però noi non ci ascoltiamo questa canzone, ci ascoltiamo un'altra grande cover tratta da quest'album, è una delle due canzoni in scaletta dei Big Star di Alex Chilton. La canzone che abbiamo scelto si chiama Holocaust, e a cantarla in questo caso non è Elizabeth Fraser, ma è Howard Devoto, che era il cantante di un gruppo allora, adesso non troppo conosciuto, che si chiamava Magazine. Non servono altre parole.
Holocaust di Smortal Coil in questa
mia
puntata.
Che mamma, dolore.
Questa puntata dedicata alla 4AD. Siamo arrivati nel 1987. Senti, ti metto sotto cassa, eh? Vabbè, nel 1987 in pratica esce questa cosa stranissima che ha portato poi un sacco di soldi alla 4AD. E Pump Up the Volume, un singolone che ha vinto, a parte tantissimi premi, poi ha venduto veramente in tutto il mondo, anche in Italia se non sbaglio era entrato in classifica e negli anni, quindi sull'onda di questo successo finanziario per la 4AD, che poi è un brano completamente fuori da quello che abbiamo ascoltato.
Sì, ma infatti,
fino
ma
adesso,
tu hai trovato notizie, sai chi l'ha intercettata questa canzone?
In che senso?
Dell'etichetta?
Non lo so, era la colonna sonora di un film, no? Se non sbaglio.
Sì, ma
faceva
già
faceva parte, però non so come, onestamente non mi sono informato, no? E comunque Ivo Vattaras a questo punto, visto che le casse erano gonfie, e dice: e sai che c'è? È ora di assumere anche qualche gruppo non inglese. E quindi che fa? E parte proprio lui e va a
Boston. Britannico più inglese, anche perché c'era
un britannico, certo, c'erano anche gli scozzesi. Parte, se ne va a Boston e va a vedere una band americana di cui ancora nessuno sapeva nulla. Si chiamavano Pixies inizialmente, e dice: sì, sono bravi, però sono un po' fuori dai nostri schemi, perché insomma la
un
nostra è una musica un po' più, passami il termine Fabio, un po' più ricercata. Loro invece fanno un rock un po' più classico, insomma. Però poi alla fine, fortunatamente per lui e anche per noi, si convince e ha tra le mani una delle band più influenti del decennio successivo. Black Francis, voce e chitarra, Kim Deal al basso, David Lovering alla batteria e Joey Santiago alla chitarra regaleranno alla 4AD il loro album più venduto, Surfer Rosa, e con i Pixies anche la 4AD si assicura appunto la presenza di una band che poi per tutto il decennio successivo sarà assolutamente influente. Un nome su tutti, vogliamo di Nirvana?
Diciamo Nirvana.
Diciamo Nirvana. E ultimo album, 1991, poi le tensioni tra Kim Deal e Black Francis si fanno sempre più forti, il gruppo si scioglie nel 1993, noi ci ascoltiamo il loro secondo lavoro di Doolittle, vero?
Sì.
Sì. La traccia che abbiamo scelto è Hey, e questi sono Pixies.
Hey! Been trying to meet you. Yeah.
quindi nel 1993 i Pixies si sciolgono, ma niente paura, perché Ivo Vazzarassa era pieno di assi della manica, e quindi alla 4D arriva un altro gruppo che farà vendere tantissimo, e affirma Kim Deal e il suo progetto parallelo The Breeders, nella quale finalmente è libera di prendere la chitarra, e anche libera soprattutto che di comporre senza le tensioni che questo comportava all'interno dei Pixies. Nel 1990 era uscito Pod, e nel 93 esce La Splash con il singolone Cannonball a trascinare album e vendite. E prima di ascoltarcelo, però, non abbiamo ancora parlato di un altro aspetto della 4D, ovvero delle copertine dei loro dischi, che hanno contribuito tantissimo poi anche al successo dell'etichetta. Erano affidate a Vaughan Oliver, che poi è scomparso e 3 anni fa, in questo periodo più o meno, il 28 dicembre credo. Oliver si ispirava ai modelli della ACM, della Blue Note, e riuscì a creare uno stile unico e personalissimo che appunto contribuì non poco al successo di album, e che già di per sé erano molto belli, e che trovavano anche nell'estetica la giusta rappresentazione. Ad Oliver, il giorno della scomparsa, la 4D ha dedicato un messaggio sul proprio sito: siamo incredibilmente tristi nell'apprendere della scomparsa di Vaughan Oliver, che non c'era nessun altro come lui. Senza Vaughan la 4D non sarebbe quello che è, e non è un eufemismo affermare che il suo stile ha anche contribuito a plasmare il design grafico alla fine del XX secolo. Una delle copertine che ha contribuito a creare è appunto quella delle Breeders e di La Splash, e noi con vero piacere ci riascoltiamo questa splendida Cannonball.
Yeah.
baby shake.
Siamo in ritardo, lo sai?
Sì, siamo molto in ritardo. Molto in ritardo. Quando lo dico io, vai.
Anche perché alle 21.30 comincia Semiglia, quindi andiamo veloci. Beh, Divo Vazzarassa è il fondatore della 4D, l'abbiamo nominato molte volte, non si sa moltissimo. Per alcuni è stato un innovatore, per altri, è stato, altri come il suo ex socio, è stato decisamente troppo cotto, troppo scuro. Il suo, certamente, l'abbiamo ascoltato, è stato il merito del successo dei Birthday Party, dei Pixies, dei Dead Can Dance, dei Cocteau Twins. Di lui si conosce l'amore per la psichedelia e per Jimi Hendrix, aveva chiamato la prima l'etichetta Axis all'inizio e rimase folgorato dopo averlo visto in televisione a Top of the Pops nel 67, ma sappiamo anche che ha avuto un esaurimento nervoso nel 94, prima ancora era caduto in uno stato di depressione dovuta al disprezzo per un'industria, quella musicale ovviamente, che guarda più alla superficie che alla purezza degli ideali.
Infatti una cosa bella, scusami se ti interrompo, una delle filosofie della 4D era anche che gli artisti non dovevano aver paura di osare, perché insomma la vendita non era poi l'obiettivo finale.
Sì, credo sia stato bello lavorare con lui. Non ho letto il libro dedicato ai 40 anni della 4D, però insomma credo che fosse un personaggio particolare, appunto una sua dichiarazione aiuta a capirlo un po'. Alcuni crescono con l'idea romantica di vivere di rock and roll, no? Non era Alan McGee, per inciso il fondatore della Creation Records, di cui abbiamo parlato qui, abbiamo dedicato una puntata, che diceva di essere entrato nell'industria della musica solo per diventare ricco, drogarsi e scopare? Io non sono così, non mi piace essere circondato da troppa gente, penso di essere stato il nerd della situazione, quello che sta a casa a scansionare le copertine, per intenderci. Vabbè, nel 99 Mazzarassa arriva a fine corsa, vende a Martin Mills, anche lui l'abbiamo nominato, il boss nel frattempo è diventato il Buggers Group, oltre a Buggers Banquet, l'etichetta che oggi tra le altre possiede la Matador, la Rock Trade, la XL Recordings. Ma la 4D, questo è l'accordo sottoscritto da Mazzarassa, continuerà a produrre i suoi artisti. Quindi, chiusa la trattativa, Mazzarassa scompare nel deserto americano, poco fuori Santa Fe, con i suoi tre cani, così sembra. Le ultime notizie disponibili sul suo conto lo danno come coinvolto nel campo dell'arte e dell'editoria fotografica. Vabbè, comunque dopo anni difficili, quindi la prima metà degli anni zero, in cui l'etichetta non ha più un centro, non ha più un cuore, cerca una nuova direzione, arriva una svolta, arriva nel 2007 quando Simon Halliday prende il controllo della label, diventa il presidente, inizia una nuova era per la 4D, anche perché lui, lo ascoltiamo in sottofondo, ha il merito, l'intuito di produrre, non di produrre dal punto di vista esecutivo, insomma, comunque fa uscire l'album di Bon Iver, Forever Ago, uno straordinario successo anche commerciale per etichetta. Nello stesso anno esce Dear Science dei Divo on the Radio. Insomma, il successo è così grande che nel 2008 la 4D diventa l'etichetta principale del gruppo, del Buggers Group, e alcuni artisti addirittura vogliono transitare dalla Buggers Banquet alla 4D, tra questi il nome di punta, il nome più importante degli anni zero nella scena indie rock, quello di National, che nel 2010 daranno alle stampe il primo album, scusate, con la 4D, l'album High Violet, che era all'epoca il disco più atteso, loro venivano da The Boxer, insomma da un grande successo. Da questo disco abbiamo scelto di farvi ascoltare una canzone poco mossa, un folk da camera, si chiama Runaway, sembra mettere un po' insieme Sufjan Stevens e Leonard Cohen, loro sono i National, questa è Runaway.
Now we're swallowing the shine of the sun. There's no saving anything. How we swallow the sun. But I won't be no runaway, 'cause I another thing coming undone, and it's taking us over. We don't bleed and we don't fight. Go ahead, go ahead, throw your arms in the air tonight. We don't bleed and we don't fight. go ahead, lose our shirts in the fire tonight. What makes you think I'm enjoying being led to the flood? We got another thing coming undone.
Riusciamo a avvicinare ai giorni nostri. Di che anno era questo?
No, 2010, anche il prossimo disco. Sì, 2010 era nato, sì. Anche il prossimo tra il 2010 e anche quello successivo tra il 2010. Vabbè, andiamo un po' veloci. Il prossimo artista in scaletta, cambiamo radicalmente genere, risponde al nome di Ariel Marcus Rosenberg, è più noto come Ariel Pink, uno tra i più eclettici artisti underground del XXI secolo. Il suo percorso musicale artistico nasce tra nastri di musicassette scambiati con gli amici, vecchi vinili trovati nella soffitta di casa quasi per caso. Sono queste le basi da cui il giovane Ariel avrebbe iniziato a lavorare su una sfilza di canzoni registrate in bassissima fedeltà nella sua cameretta. Lui è proprio, cioè non utilizza sample, ma copia in maniera super accurata i suoni, il sound che gli interessa o che gli interessava in questo caso. Un hobby che negli anni seguenti sarebbe diventato un vero e proprio fenomeno, la sua capacità di preservare il passato e di trasformarlo poi in un mezzo espressivo esclusivo suo ne ha fatto una delle figure più enigmatiche e più innovative del panorama musicale dei 2000, sempre in equilibrio tra rock e pop, tra leggerezza, sperimentazione, avanguardia, tra scherzo e cavolata e cosa seria, ultra seria. Piace ai fan della musica indie, piace agli hipster, piace agli amanti della musica new wave, piace ai poppettari, a Madonna, piace a persone, a critici molto seri come Simon Reynolds, uno dei più grandi giornalisti musicali viventi, che ha inserito il suo Doldrums, forse il primissimo disco di Ariel Pink, quindi registrato in bassa fedeltà, al primo posto tra i migliori 50 album degli anni 2000, Pitchfork elesse Before Today come miglior album del 2010. Questo è l'album che ascolteremo e questo è il primo dei tre album che Ariel Pink californiano licenzierà con la 4AD, il primo realizzato con un produttore vero, in un vero studio e con una vera band. Per usare, l'ho citato prima, le parole di Simon Reynolds, tratto dal suo libro Retromania, la foschia lo-fi iper riverberata della musica precedente scompare, lasciando affiorare, scintillante e maestoso come uno yacht nella nebbia, un sound da classifica. La canzone che abbiamo scelto da Before Today si intitola Round and Round, lui è Ariel Pink.
Calling back. heartbreaking, everything's my fault.
E noi un pochino sfumiamo perché siamo in colpevole ritardo, il compagno di Simiglia già è qui che freme giustamente perché stiamo per invadere il suo spazio. Allora andiamo avanti, siamo quasi arrivati alla fine, siamo arrivati agli anni 10, abbiamo scelto un altro gruppo, diciamo così, a rappresentare tra i più importanti che sono passati per questa etichetta. Loro sono i Deer Hunter, formazione di Atlanta, due album di esordio con un'etichetta locale della la Cranky. E però poi a renderli grandi è stato appunto il passaggio a 4AD con Microcastle del 2008. Alla 4AD loro regaleranno negli anni 10 ben 4 album. Uno di quelli che ci piace più di tutti è questo Alson Digest, che è uscito alla fine del 2010. Il brano che abbiamo scelto è Coronado di Deer Hunter. E noi con The Hunter siamo arrivati praticamente alla fine o alla frutta della nostra trasmissione. Vi ricordo rapidamente l'appuntamento di sabato alla SNIA per la presentazione della Scarcerander. Restate in ascolto perché tra pochissimo inizia Semiglia. E poi vi ricordiamo che martedì prossimo una puntata insieme alle compagne di Likewise, quindi due ore di novità discografiche del 2002 a partire dalle 19 sugli 87.9. Ma tu vieni?
Penso di sì.
Vai,
penso che sì.
Concludiamo il catalogo della
Dai, Pure sì, D. L'ultima artista in scaletta è quello che abbiamo scelto per presentare gli ultimissimi anni della Pure D. È un pallino di Notego de Città, è la musicista neozelandese Aldo Sarding, che da anni ha però scelto Cardiff, capitale del Galles, come luogo di adozione. La scorsa primavera per la Pure D ovviamente è uscito il suo quarto album, Warm Chris, è uno dei più belli del 2022, magari sentiremo un'altra canzone proprio martedì prossimo. Per registrarlo l'artista si è rivolta ancora una volta, dopo Party del 2017 e dopo Designer del 2019, a un celebre produttore come John Parish. Le 10 canzoni che compongono l'album sono state appunto registrate in Galles, negli studi della Rockfield Studios. C'è una nuova band rispetto al disco precedente, tra questi segnaliamo anche l'ex batterista dei Sons of Kemet, Seb Rockford, e segnaliamo anche la partecipazione in un pezzo, quello che dovrei avere sotto anche se io non sento nulla, Ale, e Jason Williamson degli Three Four Mods, che canta in Literary Whip, scusate, e che è appunto la canzone che ascoltare in sottofondo e che sembra uscito da un album dal primo album di Velvet Underground. L'album, l'abbiamo detto, è meraviglioso, non è però immediato, quindi il consiglio che vi diamo è di ascoltarlo più volte. Noi per salutarvi abbiamo scelto una canzone che sembra un omaggio a Neil Young di Harvest, si intitola She Will Be Coming Round the Mountain, è una specie di filastrocca per bambini. Noi ci sentiamo
martedì prossimo.
Restate sintonizzati con Semiglia subito dopo di noi
e dagli tutti e tutte
e ciao.
When I started out, I had much more.
Nothing.
comes to eating time, how will I know the meal is mine? Opening night, I remember all the lines.
Vogliamo vivere bene,
mangiare bene,
dormire bene,
vogliamo respirare aria pulita
e bere acqua non contaminata,
non vogliamo discariche e inceneritori,
non vogliamo morire di lavoro,
non vogliamo più morire di alternanza scuola-lavoro,
non vogliamo l'amianto,
non vogliamo mangiare pesticidi,
non vogliamo respirare sostanze tossiche,
non vogliamo lavorare tutto il giorno, tutti i giorni,
vogliamo un salario dignitoso,
vogliamo una casa,
vogliamo la scuola vicino casa,
vogliamo servizi sanitari pubblici di prossimità,
vogliamo fare sport,
vogliamo il tempo per studiare,
vogliamo tutto, perché quando c'è tutto c'è anche la salute.
La nostra salute non è in vendita, non pagheremo noi la crisi economica e sociale.
Il governo attacca i settori popolari. Il 17 dicembre diciamo basta a soldi per armi e guerre e basta ai tagli alla sanità.
Contro questo governo, contro questo sistema. Manifestazione nazionale a Roma sabato 17 dicembre. Appuntamento alle ore 14 a Piazzale Aldo Moro.